Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questa conferenza sui nativi digitali. Approfondiremo i temi dell'apprendimento e delle nuove tecnologie. Io sono Pietro Greco, di Città della Scienza, e accanto a me ho i relatori, sono Orazio Miglino del Laboratorio per lo studio dei sistemi cognitivi naturali e artificiali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ma anche dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma. Alla mia sinistra c'è Alfonso Molina, invece direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale. Effettivamente possiamo parlare di un mondo, anzi diciamo di un nuovo universo cognitivo realizzato, creato, generato dalle nuove tecnologie informatiche ed elettroniche. Io vorrei fare una brevissima introduzione prima di lasciare la parola, utilizzando sostanzialmente due apologhi che forse con la scuola hanno in qualche modo a che fare. I nativi digitali costituiscono effettivamente una novità, cioè sono dei ragazzi, dei bambini, insomma, una generazione che vive in una condizione nuova, in un universo cognitivo nuovo. E questo universo cognitivo nuovo genera, come sempre succede per le nuove tecnologie, soprattutto per le nuove grandi tecnologie, per le novità sociali prodotte dalle nuove grandi tecnologie, una divergenza, come ha più volte sottolineato il filosofo della scienza Francesco Barone di Pisa. In genere ci si divide tra apologetici e catastrofisti, diciamo. Chi è acriticamente a favore, accetta tutto di queste nuove tecnologie e di come storicamente esse si diffondono e si propagano, e di chi invece è assolutamente all'opposto. Non è una novità, quindi il primo apologo che voglio parlarvi, perché è già successo, diciamo, in passato, diciamo, ce ne ha raccontato, ce ne ha dato una dimostrazione addirittura Platone, quando ci ha raccontato di questo leggendario, ovviamente mitico, dialogo tra il faraone Teute e il dio che ha inventato l'alfabeto, Teute, e il dio che ha inventato l'alfabeto si presenta un giorno al faraone e gli dice: guarda che bella novità che ti offro, diciamo, adesso avremo finalmente la possibilità di scrivere, quindi di memorizzare, di raccogliere tutte le nostre conoscenze, di diffonderlo. È una novità davvero straordinaria. E il faraone, che era molto prudente, disse: sì, però attenzione, perché con questa nuova tecnologia avremo possibilità, appunto, come dici tu, di memorizzare su carta, e quindi perderemo la capacità di memorizzare sulla memoria, sapremo tutto ma avremo perso la sapienza, dice il faraone. Ovviamente non è andata così, è chiaro che l'innovazione dell'alfabeto, questa nuova tecnologia, ha creato delle perturbazioni cognitive ma anche sociali in Egitto. Gli scribi sono diventati una classe di potere e hanno dominato chi non sapeva leggere e scrivere. Però, diciamo, a qualche millennio di distanza possiamo dire che l'invenzione poi non era del tutto sbagliata, e quindi ci ha consentito di creare, di fare cultura in maniera davvero straordinaria. Il secondo apologo, tutto che adesso non è un apologo, ma in realtà, che vi voglio raccontare, è quella di un mio molto prestigioso collega, un giornalista che si chiamava Gianni Rodari, che voi tutti conoscerete, che è a mio avviso il più grande esponente della letteratura per l'infanzia italiana insieme a Collodi. Gianni Rodari, che aveva iniziato a raccontare, a fare le sue storie, sulle strofe, tutte le sue proposte, tutta questa letteratura per l'infanzia straordinaria che ha realizzato già negli anni 40, inizi anni 50. Poi a un certo punto è nata la tecnologia spaziale, i primi razzi sono volati verso il cielo, i primi satelliti, il primo uomo, e Gianni Rodari ha detto: beh, allora qui le cose cambiano, i ragazzi per cui scrivo saranno gli astronauti di domani. Ovviamente, diciamo, non tutti sono diventati astronauti, ma aveva capito che qualcosa stava cambiando, e che stava cambiando così profondamente che i bambini di oggi, i ragazzi a cui mi rivolgo oggi, sono una generazione completamente diversa dalla mia, da quella di miei padri e da quella di mio nonno. Noi, mio nonno, mio padre e io, siamo vissuti in un universo cognitivo che non era sostanzialmente dissimile. Oggi l'universo cognitivo in cui vivranno questi ragazzi, astronauti di domani, è completamente diverso. E quindi io mi devo inventare effettivamente una nuova grammatica della fantasia, cosa che poi ha fatto. Cioè devo elaborare delle nuove metodologie, delle nuove strategie per dialogare con questi ragazzi, perché questi ragazzi appunto costituiscono una assoluta novità. Ecco, alla luce di questi due apologhi io do la parola innanzitutto a Orazio Minnino per chiedergli appunto cosa sono i nativi digitali e cosa ci pone questa era dei nativi digitali in termini di apprendimento.
Allora, mi presento brevemente. Al di là delle magliette di afferenza, Università di Napoli e CNR di Roma, io sono uno psicologo, insegno psicologia diciamo, come mio metodo di studio, appunto, mi occupo di tecnologia perché la uso per riprodurre i processi cognitivi in macchina. Quindi ci occupiamo di quel settore interdisciplinare chiamato anche intelligenza artificiale, ma per quanto riguarda gli psicologi non c'è una declinazione ingegneristica dell'intelligenza artificiale, ma è un fondamentale strumento di studio dei processi cognitivi, perché prendiamo dei processi cognitivi che osserviamo negli esseri umani o anche comunque in organismi non solo esseri umani e li riproduciamo sotto forma di macchina. Ecco, questo è il mio lavoro da ricercatore. Però questo lavoro da ricercatore mi ha messo spesso in contatto con la tecnologia, che non è anche la tecnologia un po' più avanzata, la robotica, i mondi digitali, diciamo, sofisticati, le ricostruzioni di mondi digitali sofisticati. Piano piano, quindi, da un interesse di ricerca di base, cominciato a trasformare questo interesse anche di ricerca applicata, cioè come la tecnologia va a impattare sui nostri processi di apprendimento. Però c'è da dire una cosa, che non c'è, per quanto riguarda gli esseri umani, nessun processo di apprendimento se non mediato dalla tecnologia, da qualche forma di tecnologia. Non c'è apprendimento, non c'è quasi tutto ciò che noi apprendiamo comunque viene mediato dalla tecnologia. Noi pensiamo, ora voi state scrivendo su un block notes, ma il block notes è una tecnologia, la Biro è una tecnologia anche abbastanza recente. Già appunto Piero Greco citava Platone. Il problema dell'innovazione tecnologica nei processi cognitivi e di apprendimento c'è sempre stato. Considerate, no, banalmente, la rivoluzione del libro, ma prima della stampa, noi tutti quanti pensiamo alla prima rivoluzione perché abbiamo avuto il libro stampato, quella è stata una rivoluzione importante, ma è una rivoluzione nella distribuzione, nella produzione del libro. Ma già passare dal libro, dal papiro, dal libro arrotolato al libro che si sfoglia, c'è stata una grande innovazione tecnologica. Queste innovazioni tecnologiche ovviamente fanno aprire, come diceva prima Pietro Greco, nuovi universi cognitivi, cioè si apre un nuovo modo di costruire la realtà. Appunto, ci tengo a sottolineare questo concetto, cioè la costruzione della realtà, non nuovi modi di vedere la realtà, ma la costruiamo in modo diverso. Ora, il problema dei nativi digitali, secondo me, guardate, in questo momento siamo tutti intorno allo stesso tavolo, noi abbiamo chiare le domande, no? Cosa queste nuove tecnologie, già la definizione di nuove tecnologie già è abbastanza spinosa, perché spesso parliamo di nuove tecnologie, ma quali sono le nuove tecnologie? Sicuramente, per esempio, le nuove tecnologie non è internet. Internet è una cosa che ormai ha 20 anni, è entrato nel nostro quotidiano. Quindi tutte, per esempio, le piattaforme di e-learning sono cose che entrano ormai in Wikipedia, tutti quanti noi lo usiamo. Allora, le nuove tecnologie quali sono? Forse sono le tecnologie che ci permettono di interagire con dei mondi digitali in cui possiamo fare delle esperienze, tipo i videogiochi. Videogiochi molto sofisticati possono essere usati per la didattica, in del punto di domanda, non è un'affermazione. Possono, o anche in un passo un po' più avanti, i robot vorrebbero essere queste le nuove tecnologie assistive. Quindi già la definizione di nuove tecnologie è abbastanza spinosa. E come queste nuove tecnologie vanno a impattare nei processi cognitivi, non solo cognitivi, ma soprattutto in questo momento forse c'è un'emergenza sul socio cognitivo, cioè come vanno a impattare sulla nostra vita di relazione. Questa è un'altra domanda. Allora, le domande sono chiare. Da chi verranno le risposte? Ecco, che in questo caso, secondo me, le risposte non verranno solamente dagli accademici e dai ricercatori. Siccome il processo di innovazione è rapidissimo, cioè non c'è modo di correre le nuove tecnologie sul terreno della classificazione delle tecnologie, perché è un cane che fugge più veloce dell'inseguitore. Le nostre antenne devono essere distribuite, io penso che gli insegnanti, appunto, devono essere dei ricercatori in azione, cioè gli insegnanti sono a tutti gli effetti quelli che deputati anche a contribuire a dare una risposta. Non vorrà venire la risposta solamente dal mondo accademico, perché si sta rompendo quello sviluppo della conoscenza come eravamo stati abituati fino a qualche tempo fa. Fino a qualche tempo fa la tecnologia era un'applicazione della ricerca scientifica, cioè prima si pensavano le cose, prima venivano studiate, poi venivano implementate. La tecnologia quindi veniva dopo. Ora invece è il contrario: prima viene la tecnologia, prima viene l'uso della tecnologia e poi ci accorgiamo che è stata usata, che è entrata in modo virale nella quotidianità e ci domandiamo cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo nel modo di apprendere? Cosa sta succedendo nel modo di relazionarsi con gli altri? Ora, per esempio, immaginate, no? L'apprendimento non è solamente l'apprendimento formale, tanto siamo tutti colleghi, cioè non è solamente quello che succede nei luoghi di apprendimento, ma è quello che succede anche intorno a noi, fuori, in casa, nella famiglia. Voi potete immaginare una vita senza cellulare, cioè, oppure quando perdete le tracce di un ragazzino di 13-14 anni per 4-5 ore e non riuscite a contattarlo. No, io quando ero ragazzino, io per me uscivo 8 ore, 9 ore, non mi succedeva niente, tornavo a casa, l'ansia non c'era. Vedete, quindi anche da un punto di vista non solo cognitivo, appunto socio-cognitivo, cosa accade? Allora, per dire cosa sono i nativi digitali, quindi al di là delle parole, se io uso le parole, comunque sono vincolato al metodo di rappresentazione. Io voglio far vedere un filmato, molto probabile che già l'avete visto questo filmato, ormai ce ne sono diversi questi tipi e oltretutto ora non servirebbe nemmeno il filmato, basta avere un bambino piccolo in casa, già avreste questa esperienza. Per favore, può far partire il filmato di YouTube? Forse c'è anche un minimo, ecco, era una bambina che non cammina, quindi 10 mesi, guardate cosa fa, interpreta la fotografia come una fotografia cliccabile, il giornale è rotto. Non serve a nulla. Vedete col dito, cerca di puntare. Beh, questo è un nativo digitale. Questo è un nativo. Ma già 3 anni fa era impossibile avere una filmata del genere. Penso che questo è abbastanza comune, non è che sto portando grandi novità. Appunto vi dico, se voi avete un bambino in casa, 3-4 anni, voi siete una famiglia normalmente informatizzata, vorreste vedere delle scene del genere. Quindi al di sotto dei 12 anni lo strumento di acquisizione delle conoscenze non è più il libro tradizionale, ma è qualcosa di diverso, è qualcosa che mi spinge all'esperienza. Un altro dato, l'altro giorno stavo parlando con persone che fanno produzione di documentari, diciamo, di documentari, documentari di divulgazione scientifica, e dicevo, guarda, c'è un dato in cui noi, questi, chi fa comunicazione sa che catturate una persona nei primi 10-15 secondi, cioè i primi momenti servono a una persona per decidere, sì, mi guardi il filmato, non me lo guardo, e me ne vado. Allora, fino a qualche tempo fa sembrava che questo span di cattura dell'attenzione era intorno ai 30 secondi per i ragazzini, ora è diminuito intorno ai 7 secondi. Dice, ma perché intorno ai 7 secondi? Beh, perché quando per i ragazzi, 10, 15, 12 anni, dai 10 ai 15 anni, una cosa interessante se posso fare un'azione sulla cosa. Non è come il televisore nella mia generazione, era una cosa, io stavo lì e al limite potevo alzare per decidere che canale prendere, dai primo e secondo canale, parlo ormai della preistoria, no? E poi già nella generazione degli anni 80 c'era il telecomando, già facevo qualcosa. Ora non c'è più il telecomando, cioè l'interazione, io devo catturare un ragazzo nei primi 7 secondi perché decide, è una cosa, è un oggetto su cui io posso agire, questo è il nativo digitale, e ha già al di sotto dei 12 mesi, non cammina, ma riesce comunque a decidere cosa fare, quindi appunto è un giornale, è un tablet statico, è un tablet che non funziona. Questo è il nativo digitale, su questo ci dobbiamo confrontare. C'è da dire, chiudo perché mi sembra che sto prendendo troppo tempo.
No,
perché non riesco a mantenere. Scusate, perché certe volte faccio il professore per posa. Il nativo digitale quindi è chi si correla alla tecnologia con una ricerca di esperienza, non di passività. Questa è una cosa buona o una cosa negativa? Non lo so. È una cosa su cui noi dovremmo fare i conti. C'è l'altro aspetto, sicuramente questa è una domanda, mi farebbe piacere più che fare la lezione, fare un colloquio, perché vi ripeto, le risposte non ci sono, bisogna costruire insieme, da chi quotidianamente sta sul fronte dell'educazione. L'altra dimensione non è solamente la parte cognitiva, ma è la parte relazionale. È questa scissione di identità, no? Tra l'identità del mondo così come lo conosciamo e l'identità del mondo tra virgolette parallelo delle reti sociali, questa è un'altra dimensione. Il problema però è, chiudo con una nota, non so se di pessimistica eccetera, forse no, però penso realistica. Il tentativo nostro come generazionale di rincorrere la formazione alle nuove tecnologie è un tentativo pessimo, perché si è rotto, cioè le nuove generazioni saranno sempre un po' più avanti rispetto alla generazione degli educatori per l'uso delle tecnologie, quindi immaginate di fare grandi programmi di formazione alle nuove tecnologie, una volta chiuso questo programma la nuova tecnologia già automaticamente è vecchia e la nuova generazione già ha trovato una nuova tecnologia su cui si sta applicando. Quindi forse è più capire come governare un processo di cambiamento, come accompagnare questo processo di cambiamento, più che volere appropriarsi delle nuove tecnologie in profondità. Cioè è importante conoscerle, però non penso che noi abbiamo le strutture cognitive per entrare in profondità. Per questo vi faccio un'ultima segnalazione e poi non mi annoio più, anche se poi nella conferenza che segue ci sarà un approfondimento di questo. Se può far vedere quel sito, allora questo sito non si vede l'indirizzo. No, ma non devo, vorrei far vedere solo l'indirizzo, casomai se fa lo scroll della pagina. Ecco, guardi, intanto scende. No, l'indirizzo è www.t3.unina.it. Se scendi giù nella pagina, ecco, su qui c'è un link. E questo sito raccoglie il lavoro di un consorzio europeo governata da Federico II e abbiamo prodotto in 2 anni di lavoro un corso di informazione alle nuove tecnologie, perché la prima cosa sono le nuove tecnologie? Troverete, è tutto gratuito, anche un manuale sulla descrizione delle nuove tecnologie dei video. E cosa vi descrive questo corso? Come potete organizzare all'interno di una scuola un corso di informazione delle nuove tecnologie, perché vi ripeto, il problema già è capire quali saranno le nuove tecnologie, non è solamente internet. Allora, su questo sito trovate vari materiali che spero che possano essere utili, e vengono da 2 anni assolutamente gratuito, ripeto, quindi non è che vengono da 2 anni di ricerca, di costruzione di queste cose nell'ambito di un progetto europeo. Beh, io penso di aver detto...
Grazie, no, tutto no, perché poi sarai di nuovo interrogato. E passo allora la parola ad Alfonso Molina, che ricordo è il direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale.
Ok, andiamo. Va bene.
Ok, i nativi digitali, apprendimento nuova tecnologia.
I nativi digitali,
il termine comincia il termine è stato coniato da Mark Prensky 2001, e voi vedete quali sono le caratteristiche che si hanno identificato in quella epoca, no?
Questo sta.
Il nativo digitale preferisce ricevere informazioni rapidamente da fonti multimediali, no? Preferisce lavorare con foto, audio, video anziché testo. Preferisce interagire, fare rete. Preferisce gratificazione istantanea. Imparare cose rilevanti, divertenti. Questo conforma un quadro cognitivo che sembra molto molto differente del quadro dell'immigrante digitale, perché se il nativo digitale è nato dentro del contesto della tecnologia come seconda natura, ovviamente l'insegnante gli adulti diventano immigrati digitali che devono entrare, non immigrare a questo nuovo mondo. E c'è chiaramente una differenza in questa caratterizzazione abbastanza forte, no? Perché l'immigrato digitale preferisce una distribuzione dell'informazione lenta, controllata, oltre che proveniente da un numero di fonti limitate, così si dice, preferisce la lavorazione focalizzata, attività limitata, frequentemente preferisce ottenere informazioni da testi, eccetera eccetera. E questi due mondi si incontrano nella scuola, e tutti sappiamo che la scuola non ha cambiato tanto ancora come per essere la scuola dei nativi digitali, no? Precisamente perché c'è questo boom generazionale, no? Questo vuol dire che i nativi digitali sono in svantaggio alla scuola, perché se loro hanno una formazione cognitiva che non è rifletta nel percorso scolastico, nell'attività scolastica, uno potrebbe pensare che sono a svantaggio. Infatti questo non è così. Si hanno fatto gli altri studi che hanno indagato in questa idea dei nativi digitali, immigrati digitali, con molta più ricerca, e si è visto che non c'è questo svantaggio, no? Il cervello sembra diciamo accomodarsi abbastanza bene a questa evoluzione. Non è una rivoluzione, nel senso che hanno arrivato qui, no? È tutta una nuova generazione con una caratteristica cognitiva completamente differente. Questo non succede nel rendimento degli studenti. Pertanto vediamo che i nativi digitali oggi utilizzano come seconda natura. E come diceva Orazio, tutto questo sta in evoluzione costante. E pertanto l'educazione ha un potenziale di evoluzione gigantesco. E il problema non è tanto, diciamo, sì, la nuova generazione utilizzano tutte queste tecnologie che adesso con il social networking si trasforma in un processo sociale di apprendimento che appunta a una sfida immane per l'insegnante. Questo sarebbe un insegnante in rete, cioè come dovrebbe diventare, diciamo, l'insegnante di fronte a questi nativi digitali, imparare tutte queste cose, no? Che stanno emergendo ogni nella università, per esempio, si stanno implementando una quantità enorme di tecnologie, e ci sono anche i rischi, no? Non è tutto positivo. Questo è il rischio del plagio nella università. Adesso è cosa seria, perché Wikipedia è la prima fonte, quasi è l'inizio di qualsiasi ricerca. E qualche volta si prendono pezzetti completi, e la generazione del plagio cut and paste, no? Se taglia e se passa, no? Pertanto ci sono cose potenzialmente positive e cose potenzialmente negative, no? Io nell'università di Edimburgo, dove lavoro, nella scuola di management, si è avuto molta cura, perché adesso quando uno sospetta che c'è una frase la mette immediatamente in Google, e come porta fuori immediatamente da dove viene, normalmente si arriva a Wikipedia, anche perché qualche volta loro prendono il testo però si dimenticano di eliminare le referenze dentro e non avendo la bibliografia. Infine, c'è tutto un gioco evolutivo dove la umanità generazionalmente va andando avanti. Il problema è come cambiare, no? Il problema è l'innovazione sociale, che significa cambiare tutto il sistema educazionale e creare processi di apprendimento che cognitivamente, con o senza tecnologia o nuova tecnologia, diciamo, sono effettivi. E questa è la relazione del XXI secolo, dove la tecnologia è completamente centrale, ma non è lo unico. Qui lo importante è il nuovo tipo di educazione, che parla non solo della conoscenza, sino anche delle competenze per la vita. È l'educazione che oggi si considera, e questo viene accettato fondamentalmente tutto il mondo, l'Europa, il mondo anglosassone, eccetera, gli Stati Uniti, che è l'educazione che permette il successo, no? Di avere successo nella vita. E questo è un problema che oggi confronta tutto il mondo, non è un problema, perché la scuola, come voi sapete bene, non è un'organizzazione che è fortemente innovativa. Basicamente perché non ci sono le governanze e anche le risorse molte volte per andare avanti con processi innovativi che siano effettivi, pensati bene, disegnati bene, no? Strategie di innovazione e implementazione fatta con una cura alle persone, perché alla fine la difficoltà più grande dell'innovazione viene delle persone, no? del training, dell'allineare le persone alle nuove tecnologie e le nuove tecnologie alle persone. È un dialogo che si dà, un'adattazione mutua, e questi processi molte volte non si capiscono, e il processo diventa un fallimento, e questo fallimento significa retrocedere molte volte anni. E questo processo oggi si vive in tutto il mondo. E qui abbiamo, diciamo, i componenti di un'educazione del XXI secolo. Noi nella Fondazione anche lavoriamo con l'idea di una società della conoscenza inclusiva, in altre parole l'educazione per tutti, un'educazione di qualità per tutti. E ci troviamo che ci sono una quantità di elementi, come per esempio le teorizzazioni dell'intelligenza umana, tutta la ricerca di Gardner e altri, che comportano l'idea della personalizzazione collaborativa dell'educazione. Quella è una sfida con o senza tecnologia. Dopo ci sono ovviamente le conoscenze tradizionali delle materie scolastiche, chimica, fisica, matematica, eccetera, ma anche le competenze per la vita. E le competenze per la vita sono, vediamo qui, c'è una tavola più dettagliata, sono cose come la creatività, l'imprenditoria, il pensiero critico, la focalizzazione, il lavoro di squadra. In altre parole, le abitudini, le skills, no? O competenze che permettono alle persone imparare e imparare bene, cioè sono il fondamento del processo anche di imparare le conoscenze tradizionali. E le conoscenze tradizionali, lo stesso stile di imparare le conoscenze tradizionali deve riconoscere che ci sono stili di apprendimento, stili di insegnanza. Infine, tutta questa cosa va cambiando dentro di ciò che si chiama l'educazione costruttivista, che anche diventa molto più esperienziale. E noi nella fondazione lavoriamo anche con le attitudini e i valori didattici, che sono cose come la generosità, la responsabilità sociale, infine, le cose che sono fondamentali, io credo, per confrontare oggi le sfide del XXI secolo. Oggi si vive un secolo nel quale le grandi sfide dell'ambiente, della povertà, l'invecchiamento della popolazione, la trasformazione del sistema scolastico, tutte queste sfide richiedono di una formazione che vada a ampliare la dimensionalità che noi siamo capaci di esprimere costantemente. Una società che ci ha insegnato per la via del lifelong learning, l'apprendimento lungo l'arco della vita, a essere per esempio consumisti, noi dobbiamo espandere questo a elementi che si praticano o meno in questa società, come la generosità, la solidarietà, infine. Pertanto, quando parliamo del tutto il rango multidimensionale della formazione, parliamo della formazione di esseri umani in la sua totalità. E queste sono le grandi sfide, diciamo, dell'educazione del XXI secolo. E a questo viene accompagnata l'idea di che questo tipo di educazione è fortemente esperienziale. Non è simplemente sedersi in una scrivania a leggere un libro, o come si fa, no? In tante parti, simplemente un'educazione recettiva e di memorizzare cose per un esame, eccetera, no? Qui parliamo di un'educazione costruttivista, esperienziale, attiva, collaborativa, dove si risolvono i problemi, no? Per esempio, questa fotografia qua è la fotografia di un famoso progetto che ha inventato un indiano Mitra, che si chiama il buco nel muro, no? The Hole in the Wall. Lui in un villaggio dove non c'è tanta struttura ha fatto un buco e ha messo un computer e lo ha lasciato là, no? E hanno cominciato ad arrivare i bambini e hanno cominciato a imparare come si utilizzava il computer e si è generato tutta una serie di elementi informali dove quelli che imparavano più rapidamente li insegnavano a quelli che non sapevano che avevano difficoltà e così via. Hanno imparato quasi tutto a utilizzare il computer, no? Mitra dice che nel futuro la scuola non si farà bisogno della scuola, no? Simplemente si deve lasciare ai bambini o alle persone un contesto di soluzione dei problemi, no? Questo io non lo comparto così radicalmente, però è chiaro che l'educazione costruttivista è un elemento importantissimo dentro dell'educazione del XXI secolo. E adesso parliamo di come stanno arrivando le nuove tecnologie. Noi alla fondazione abbiamo creato un sito web che sta disegnato per l'innovazione sociale. Questo vuol dire che il prodotto di questo sito non deve essere, per esempio, come Wikipedia, definizione, concetti, un'enciclopedia. Il prodotto di questo sito deve essere il cambio sociale. E pertanto sta costruito con un'idea di conoscenza, perché nella società della conoscenza noi ci troviamo che è importantissimo codificare la conoscenza, farla esplicita in una varietà di oggetti cognitivi, che possono essere manuali, che possono essere video lezione, che possono essere piccole cartone, eccetera, eccetera, per poter combinare. Oggi si va avanti con l'idea del contenuto aperto, il contenuto aperto che è, diciamo, la messa in rete di tutto ciò che stanno producendo, si insegnano, per esempio, nelle università americane, e sta arrivando al mondo, e nel futuro ci sarà un'enorme biblioteca disponibile di video, di lezioni, corsi, esercizi, eccetera, e si potranno configurare personalizzazione, collaborazione intorno a tematiche che siano di forte rilevanza dentro di un contesto, diciamo, di esperienza e di educazione costruttivista. Qui voi vedete, per esempio, noi abbiamo tutta una parte di conoscenza approfondita dove ci sono differenti campi, come le testimonianze. Voi dovete pensare a un progetto di cambio sociale, no? Progetti di cambio sociale generano una enorme quantità di conoscenza che oggi quasi si perde. Sono pochissime le organizzazioni che veramente lavorano con un'idea di conoscenza, però ci sono testimonianza, i risultati, le buone pratiche, saggezza, casi di studio, eccetera, eccetera, no? Questa è una forma di portare fuori la conoscenza. Però questo sito in realtà ha anche divertimento e arte. Questo vuol dire che se la pratica, l'esperienza che io sto costruendo in un territorio particolare è, per esempio, sulla base dell'arte, o io voglio comunicare sulla base dell'arte una canzone, una poesia, eccetera, io posso farlo. Nuovamente torniamo all'idea della multidimensionalità. Come possiamo lavorare, come possiamo comunicare, è importante che lo facciamo come noi vogliamo, no? E per questo dice anche il divertimento per i cartoni, il video divertente, eccetera. E dopo c'è un cumulo di strumenti, no? E questi strumenti saranno di collaborazione, di produttività, di comunicazione, di valutazione. Cioè, tutto questo si sta creando oggi. Siamo all'inizio di questi tipi di ambiente virtuale di educazione esperienziale. Questo sarebbe un sito, io credo, nel futuro, che di educazione esperienziale, veramente focalizzato in un progetto concreto. Noi lo chiamiamo virtual. Virtual perché è la combinazione, la integrazione dello fisico e lo virtuale. Physical, virtual, virtual. Una nuova forma, diciamo, di pensare strategicamente i processi dall'inizio, in un senso che integra lo fisico e lo virtuale. E dove sta andando? Bueno, stiamo andando alla realtà immersiva. Nel futuro ci sarà un mondo di differenti realtà. Voi sapete che c'è la realtà aumentata, la realtà mista, la realtà immersiva, la realtà virtuale. Infine, nel futuro io credo che si potrà imparare l'esperienza sarà non solo fisica. Potremo anche, io credo, imparare di Leonardo da Vinci parlando con lui in una proiezione olografica che ci permetterà di avere un collegamento, diciamo, più naturale. Il cervello e la nostra capacità cognitiva, io credo che è molto forte ad adattarsi a tutte queste nuove tecnologie che stanno arrivando. E il problema è come possono i governi, la scuola, l'azienda, la comunità lavorare insieme per creare questo nuovo mondo. Grazie.
Grazie, i temi che si scambiano sono molto stimolanti. Siamo in una realtà immersiva. Chiederei di interagire adesso, come ci hanno chiesto i nostri due relatori. Se avete domande, questioni da porre.
Sì, prego.
Io penso che sia,
facciamo sentire.
Professor Molina ha detto l'ultima cosa che ha detto è la più importante, la più critica, perché noi credo lavoriamo da anni su queste cose, non non dobbiamo essere convinti noi delle cose che ci hanno detto i due relatori. Il problema è il sistema, che è molto antico, molto antiquato, molto conservatore, perché si tratta di cedere potere. Cioè, se noi costruiamo degli ambienti di apprendimento digitali, nei quali i nostri primi alleati sono i ragazzi, che sono nativi digitali, si trovano benissimo, l'ostacolo più importante è la struttura e il sistema, non il preside, il sistema fatto per materie, fatto per classi, fatto per tutta una serie di l'architettura della scuola è anni 50, è arretrata ai 50 anni, le scuole, il campanello, le materie, i saperi sono tutti organizzati in maniera conflittuale con il modo in cui noi con fatica e con grande sacrificio cerchiamo di lavorare. Allora il problema, non so se è solo italiano, ma particolarmente italiano, è quello di vincere resistenze e accedere potere. Perché il famoso copyright, il famoso, l'ambiente democratico che Wikipedia costruisce implica una rivoluzione culturale, perché noi dobbiamo essere aperti a dialogare, a cedere potere, a non stare più in cattedra, a stare in mezzo ai ragazzi e non ex cattedra dall'alto verso il basso. E quindi la circolarità dei saperi, delle informazioni, corsa contro un sistema che è conservatore perché è difficile cambiare testa, è conservatore perché da insegnare scienze e matematica devo insegnare trasversalità e dimensioni cognitive che richiedono una rivoluzione qua, alla quale i ragazzi sono preparati, perché per i ragazzi, voglio dire, io quando lo faccio e chiudo, quando faccio questo ragionamento, penso sempre ai greci. I greci erano un grande popolo, una grande civiltà, perché Talete, no? Non era uno che faceva solamente il matematico, cioè erano astronomi, erano fisici, erano matematici, c'era un'unità dei saperi. Chi fa l'ipertesi da 15 anni sa che l'unità dei saperi l'abbiamo ricostruita 2500 anni dopo. Il problema è che l'unità dei saperi dei greci bisogna ricostruirla oggi contro un sistema che si difende, è corazzato, c'è molta conservazione. Allora il nostro problema, il problema degli operatori, è quello di vincere resistenze di un sistema che è assolutamente reazionario, conservatore. E allora il piccolo grande problema è tutto questo, perché chi ci lavora sa che tutte queste cose sono belle, compresi i ragazzi, sono i primi alleati. Il problema è vincere le resistenze di chi organizza i saperi per classi, per materie. Questo è il problema serio. E quindi l'ultima frase che ha detto è proprio il momento, il punto critico.
L'ha usata per finire.
Io raccoglierei altri interventi, se ci sono poi. Sono altre domande?
Invece il problema è anche un altro. Oggi noi siamo in una sala dove ci dovrebbe, secondo il mio criterio, dovrebbe essere piena di professori. Io mi giro e siamo molto pochi. Cioè il problema reale è anche che nella scuola oggi, in questo momento, la scuola di Napoli e provincia, questa è la realtà nostra, ancora pochi si creano il problema del digitale. E quindi dovremmo cercare di fare anche autocritica noi, cioè se proprio a metterci in discussione, a dire ma che stiamo facendo? Perché la realtà che le dice, la realtà della digitale è già esistente da almeno 4 anni, secondo me, non è oggi. Però noi siamo ancora troppo pochi, e anche nella scuola proprio come istituzione, come diceva il collega, non c'è proprio la sensibilizzazione come leggi, come riforme, come tutta una serie di cose. Però a prescindere da lo scaricare le colpe ad altri, dovremmo essere pure un po' noi a dire perché non ci poniamo questo quesito. Io penso al mondo editoriale. Quanti di noi riceviamo agenti di commercio che ci presentano libri? Io ho provato a chiedere supporti digitali. Mi guardano come se fossi pazza, come se stessi dicendo chissà cosa. Eppure esiste una legge in Italia che prevede questa innovazione, ma non c'è la spinta reale. e neanche vedo operatori tipo editori qui che vengano a informarsi o vengano ad aggiornarsi, quindi è proprio una questione di, tra virgolette, di ignoranza del problema, ma da parte poco di tutti. Secondo me il vero problema oggi nella scuola italiana è questo. Poi ci sono tutte queste cose che condivido perfettamente, che siamo, ed è un mondo spettacolare quello che ci si prospetta davanti, però non siamo, non riusciamo né a farci carico di certe responsabilità, perché noi siamo comunque responsabili di certe situazioni, le crescite le dobbiamo cercare di fare anche noi. Io penso così, mi auguro che qualcuno si ponga il problema come lo stiamo vedendo io.
C'è un altro intervento? Ecco,
mi chiamo Giuseppe Romo, sono della Federico II del California Institute of Technology. Noi lavoriamo in questo settore, io vedo due problemi che non sono stati presi in considerazione. E secondo me, devo dire, sempre di natura sorprendente, l'approccio è sbagliato. Non si può codificare questo. La tecnologia che c'è dietro il digitale e l'informatica per la didattica evolve troppo rapidamente. Non si può tentare di codificarlo, l'abbiamo fatto per esempio come Federico II istituendo un portale che è lo Federica.
Però forse la è arrivato un po' tardi, perché l'avevamo detto.
Allora, bene, secondo me, comunque, rispetto a codificare l'accesso alle cose su tramite un portale, bisogna insistere sulla formazione degli studenti a livello di utilizzo di quello che c'è su rete, perché nessun portale, nessun gruppo di ricerca potrà mai offrire la stessa ricchezza di informazione, la stessa ricchezza di possibilità che offre la rete del suo complesso. Quindi secondo me bisogna agire a due livelli. Ma il livello principale è quello di cambiare il livello di alfabetizzazione informatica e anche di un utilizzo intelligente della rete degli studenti.
Volevo porre anche io, dopo lascio la parola a loro, no, insomma, riprendere un po' le questioni. Da un lato è stato detto quale deve essere il ruolo degli insegnanti, e ovviamente si tratta, come è stato sottolineato, gli insegnanti in genere sono degli immigrati nativi, però hanno anche dei vincoli, cioè, nelle quali, entro i quali devono muoversi. Sono in Italia, sono i programmi, ma sono anche le attrezzature delle scuole, la realtà delle scuole, e questo sono dei vincoli abbastanza pesanti. L'altro è il sistema paese. Io so, per esempio, che in India stanno distribuendo dei tablet ad ogni studente, in Corea il 63% dei ragazzi tra i 25 e i 34 anni si laurea, è laureato, e noi stendiamo ad arrivare al 20%, ovvero noi stiamo andando verso un mondo in cui la realtà socioculturale sarà rapidamente e cambiate, quindi come facciamo come paese abbastanza vecchio e nelle sue forme di immaginazione della cultura e nelle sue strutture concrete a vivere in questo mondo?
Posso dire una
c'è un'altra cosa?
Vorrei dire una cosa, insomma, ma in senso un po' più positivo e ottimistico. Cioè, è vero che molto spesso ci troviamo contro l'apparato, una struttura rigida della scuola come organizzazione, forse delle volte anche l'indifferenza o l'intolleranza o la diffidenza dei colleghi, ma mi sembra che le cose stiano cambiando. Nella nostra scuola, che è un liceo scientifico di Benevento, liceo scientifico Galilei di Benevento, per esempio, stiamo portando avanti un'esperienza di classi 2.0 e abbiamo digitalizzato una classe, un'aula e una classe. Ma dappertutto stanno arrivando l'IN e piano piano l'innovazione sta penetrando nella nostra scuola. Ovviamente c'è quella forma di diffidenza, di paura, di nuovo, che e che è anche abbastanza comprensibile. Io personalmente, quando compro un gadget, ci giro attorno per un paio di giorni, lo uso e poi comincio a leggere il libretto delle istruzioni e a smanettarci, ma questo è un giorno normale. Io ho visto tutti i colleghi, anche i più diffidenti, poi dopo i primi giorni hanno cominciato a usare la PIN, la usano perlomeno per accedere alla risorsa di rete. Quindi ho tutta questa negatività, questo pessimismo nei confronti dei colleghi dell'apparato, dello Stato, eccetera, del Ministero, non, sinceramente non l'ho capito. Vedo che l'innovazione sta penetrando lentamente, ma penetra. E poi un'altra cosa a proposito dei nativi digitali. Allora, noi abbiamo questo grande complesso di priorità nei confronti dei ragazzi, perché effettivamente loro si muovono con molta disinvoltura, molto più rispetto a noi. Però io vedo anche, noto una cosa anche preoccupante, cioè fino a 6-7 anni fa, per esempio, quando facevamo i corsi ECDL, i nostri alunni, i nostri corsisti ragazzi, studenti, erano tutti appassionati, si impegnavano molto nell'imparare nuove tecniche, nuovi software, studiavano veramente. Adesso invece la facilità con cui si accede a certe risorse, tipo internet, li ha resi un po' pigri. Cioè stanno tutto il giorno attaccati a Facebook. E, vista la facilità con cui si accede a queste risorse, hanno dimenticato un po' anche la bellezza di apprendere nuovi software e di calarci dentro quei contenuti.
Grazie.
Ecco, volevo dire questo, grazie.
Io penso ci sia già materia per poter fare un primo, almeno un primo giro di interventi. Allora, di nuovo grazie.
Beh, cioè, sono stato toccato tante cose. Allora cominciamo forse dal problema più grosso, che è quello della scuola. In qualche modo io mi sento anche dall'altra parte, io sono un insegnante, no? Un insegnante universitario, comunque un insegnante, solamente ho un compito molto più facile del vostro, perché insegno a persone molto motivate, cioè chi viene all'università per qualche motivo è più motivato della scuola dell'obbligo. Quindi l'insegnante universitario, secondo me, dovrebbe ascoltare quello che dice l'insegnante delle scuole secondarie, non dire cosa fare, ecco, sinceramente. Che vi dicevo, noi siamo una comunità di ricercatori in azione. Il problema quindi della scuola, ci sono due problemi, con tutte le possibilità che ci danno le nuove tecnologie, sono enormi. Con il collega dell'Atletico II, pure a me piace l'approccio polemico, allora il polemica dovrebbe dire che La piattaforma e-learning non è una nuova tecnologia, ma una tecnologia di 20 anni fa, al limite, cioè è una cosa vecchia. Comunque, quindi le nuove tecnologie sono altre cose, comunque, che non cancellano le cose vecchie, che si aggiungono, che le integrano. Però ci sono un problema è le cose nuove, come digerire, un altro problema è il corpo che le deve digerire. Allora qui parliamo della situazione italiana, anche se la situazione che diceva appunto prima Molina, è molto, apprezzato moltissimo, è stata un'ottima visione generale, ecco, delle cose. Non è che fuori stanno molto meglio, ecco, rispetto a noi. Il problema è che siamo tutti abbastanza disorientati. Il problema italiano è che non ne le fanno, cioè la scuola italiana, come tutte le università italiane, siamo degli elefanti. Dalle altre parti sono delle leve. Però il disorientamento è totale, cioè anche negli Stati Uniti, anche, cioè non è che hanno le soluzioni a portata di mano, ecco. E le risposte, le soluzioni dovranno venire da un confronto con chi ci lavora dentro. Non è possibile pensare che c'è il laboratorio che pensa, l'università e poi qualcuno che applica, non è più così, non sarà più così. Allora sinceramente il problema qual è? Guardate, mi lancio anche una provocazione, non lo penso veramente, però partiamo da una prima, come far entrare le tecnologie nella scuola. Primo scenario, la scuola non riceve tecnologie, la scuola deve essere assolutamente tradizionale, perché il compito dell'innovazione viene data da altre agenzie educative, non scolastiche, cioè gli insegnanti devono fare gli insegnanti. Vi sto dicendo il primo scenario come provocazione, non sto dicendo, immaginiamo degli scenari. Questo primo scenario di fatto è quello che è stato abbracciato dall'odierna riforma universitaria. Ora noi siamo, sapete che per entrare nella scuola bisogna, prima c'erano le scuole di specialità, no? Ora invece sono i tirocini formativi, eccetera.
Le tirocini formativi sono pensate ad essere proprio disciplinari, proprio il contrario di quello che diceva lei. Cioè, perché già quindi, come possiamo pretendere a degli insegnanti se noi li formiamo ad essere iperdisciplinari, in cui non c'è proprio, non si tocca assolutamente il problema delle nuove tecnologie, di come le nuove, perché il problema non sono le tecnologie, ma come le nuove tecnologie impattano su questa cosa che abbiamo nel cervello tra l'orecchio destro e l'orecchio sinistro. Non è che se mi viene l'ingegnere che mi fa vedere una cosa bellissima, l'astronave, dica, bravo, ha fatto l'astronave, ma questa astronave come la uso io? Cioè il discorso è questo, questo è il disorientamento. Non è che vi posso far vedere i video dei robot, eccetera, no, poi domani sono in classe, come lo usi? Allora, come noi possiamo pretendere che la scuola è nuova quando all'università si insegnano cose già ottocentesche? Non è possibile, questo è il nuovo. Oggi quindi ci sono, allora per come faccio a far funzionare il meno peggio, non dico il meglio, il meno peggio. Allora forse ci sono delle agenzie educative come potrebbe essere questa, in cui si fa l'educazione in un certo modo, un'altra educazione si fa invece in modo tradizionale, perché altrimenti è un disastro continuo. Io vedo che dal punto di vista cognitivo, quindi se uno guarda ai ragazzi, non agli studenti dell'università, che già è una sottoclasse, ma c'è una destrutturazione del pensiero, del testo, della scrittura del testo. Ora, come voglio dire, loro, i ragazzi entrano nelle nuove tecnologie, ma come chi entra ad apprendere uno strumento senza guida, per male la legge si suona, ma ti fermi lì. Ecco, questo purtroppo io non vi so dare delle risposte, a me farebbe piacere trovare risposte insieme, perché non è che ci sono grandi risposte. Forse non ho chiarito bene, forse non ho lasciato con più dubbi di quanto, però.
Ma vediamo nel dettaglio, il dubbio è importante.
Vediamo, la Fondazione ha lavorato in due progetti. Uno è un progetto di portare la didattica innovativa al mondo scolastico. Questo si è concentrato basicamente a Roma-Lazio. Non è facile, e le ragioni sono della natura del processo di innovazione, se cominciamo così, no? Perché qui non è affollato, diciamo, di tanti insegnanti? Perché gli insegnanti innovatori sono pochi. Perché come in tutto processo di innovazione sociale o tecnico, quelli che sono innovatori e anche rompescatole, perché le cambiano il mondo agli altri, sono un 15%. Questo cambiamento sociale, educazionale, sta succedendo oggi. Il nuovo mondo educazionale sta essendo inventato dall'insegnante e dai ragazzi insieme, perché ovviamente non è concepibile che un burocrata del ministero possa inventare il mondo educazionale, no? Questo viene dell'educazione esperienziale di cui parlava prima, no? Pertanto gli insegnanti innovatori sono pochi e sono loro che alla fine porteranno avanti e fanno il cuore pulsante, diciamo, del cambiamento per il resto del sistema scolastico. Però il processo di innovazione non esiste, per esempio, la parola o la pratica di replicare un processo di innovazione da una scuola a un'altra. Perché ogni volta che si prende un processo, un'idea, e si intenta di trasferirla a un altro contesto, è un nuovo processo di innovazione. Per il semplice fatto di che le persone sono differenti. E pertanto non si può pensare in una replica, si deve reiniziare il processo di innovazione basato sulla ispirazione, diciamo, di ciò che può essere una buona pratica. E noi sappiamo che i processi innovativi, precisamente perché gli insegnanti innovatori sono una minoranza, ci trovano resistenze, e queste resistenze sono aumentate se non c'è un supporto istituzionale che permetta di fare il training, cioè un processo di implementazione che è molto più difficile che un processo di installazione. In Italia io ho visto tanta installazione, però pochissima implementazione, che è un processo dove c'è un mutuo adattamento culturale, no? Tra le tecnologie e l'insegnante e la comunità scolastica. Pertanto è vero che ci sono tanti insegnanti innovatori, noi lavoriamo con tantissimi insegnanti innovatori, abbiamo scritto 2 libri di casi di studio di insegnanti innovatori, però non è stato così facile portare l'esperienza di loro. Abbiamo fatto un programma che si chiamava Settimana Educativa, dove portavamo una scuola leader, non solo l'insegnante, anche i ragazzi, e li confrontavamo con una serie di processi, di laboratorio, lectures, eccetera, con altre 2 o 3 scuole con insegnanti interessati a imparare per portare l'esperienza. Questo processo durava 1 settimana e era concentrato in un posto fisico nel distretto del Quadrato di Roma. In altre parole, limitazione nel tempo e nell'spazio. Se noi vogliamo diffondere, dobbiamo essere capaci di rompere le barriere del tempo e dell'spazio. Questo è stato basicamente la motivazione del sito virtual che io ho creato qua, no? Ho mostrato qua. Perché dovevamo rompere le barriere del tempo e dell'spazio e portare questi processi fisici a una finestra di lavoro e di comunicazione virtuale, no? Questo sito così concepito, solo adesso cominciano ad arrivare la idea di siti di innovazione sociale. La innovazione sociale stessa, contenendo l'innovazione educazionale, è una cosa molto molto recente, no? L'Europa adesso ha abbracciato con forza questo concetto di cambiamento, no? L'altra cosa è come fare il sistema. Bueno, noi lavoriamo sulla robotica educativa, perché vediamo che la robotica educativa ha una forte potenzialità per l'educazione costruttivista. E abbiamo creato una varietà di cose. Abbiamo fatto manuali per portare conoscenza di come si fa la didattica con la robotica, e stiamo lavorando nella creazione di manuali, codifica di conoscenza che già c'è da tanto tempo, di come fare insegnanza ludica, no? Con per esempio esperienze di calcio, esperienze di esplorazione, di salvataggio, tutto un percorso ludico per tutto il ciclo scolastico e che si collega con la università. Questa è una cosa importantissima anche per fare sistema, nel senso che la robotica è una tecnologia che ha benefici trasversali per tutta la società, dalla scuola elementare alla industria. E che abbiamo fatto? Abbiamo creato una rete nazionale, stimolato la creazione di una rete nazionale multisettoriale che precisamente va dalla scuola elementare alla industria. In questa rete sono coinvolti la Fiat, la Comau, che è l'azienda di robotica, si è coinvolta l'Estima Electronics, passando per tutte le università, centro di ricerca, scuole secondarie, fino alla scuola elementare. E questa rete ha cominciato a creare una visione strategica. Per adesso abbiamo fatto una riunione pochi giorni fa e si è deciso di fare una petizione per portare al Ministero, perché il Ministero e le istituzioni nazionali non hanno una prospettiva strategica. In realtà l'Italia non ha una prospettiva strategica, se vive quasi al giorno. Invece questo deve cambiare in un mondo globalizzato, perché nella Gran Bretagna, anche nel Cile da dove vengo e da altre parti, si sta pensando di come portare questi processi a lungo termine con la partecipazione di tutti. Questi sono enormi processi che richiedono della partecipazione di tutti. Io credo che con la robotica educativa, l'esperienza della rete nazionale, la codifica della conoscenza e le gare, perché noi abbiamo fatto una gara dove arrivano tutti, un momento di celebrazione straordinario, tutta questa cosa che tocca, no? Ai bambini con una forza e un'energia enorme, noi dobbiamo farla come modelli, no? Che si possano non replicare ma ispirare, per esempio, in altre realtà, per esempio la tecnologia immersiva, che è anche trasversale per il cambiamento del mondo scolastico.
Bene. Grazie. Ci sono altre domande? Sì, prego.
È stata nominata l'Inghilterra, quindi l'Inghilterra ha investito ultimamente parecchio sugli AIDA, gli ambienti integrati di apprendimento. Vabbè, qui ancora insomma se ne parla un po' poco. E quello che mi chiedevo è: un ambiente di apprendimento integrato, chiaramente necessariamente predisposto dai migranti digitali, può avere comunque efficacia nei confronti dei nativi digitali? È una domanda,
Bisognerebbe dettagliare, appunto, quando uno definisce nuove tecnologie bisognerebbe capire di cosa stiamo parlando. Infatti è uscita la proposta concreta sulla robotica, molto interessante, però ci potrebbero essere anche dei punti controversi, come voglio dire. E quindi bisognerebbe capire di quale ambiente di apprendimento parliamo. Cioè, se l'ambiente di apprendimento è l'ipertesto, noi insegnanti 40-50 anni siamo assolutamente in linea. Se invece immaginiamo già la robotica educativa, secondo me, io 20 anni fa mi occupavo, poi proprio insieme alla Lego avevo dei progetti con la Lego, perché proprio sulla robotica educativa poi c'è anche un interesse industriale, dobbiamo stare attenti quanto c'è l'interesse reale, quanto uno è un po' spinto da altri interessi, no? Per essere sinceri. Allora, quindi il discorso è quello. Allora, se l'ambiente di apprendimento è, diciamo, ipertesto, social network, ormai social network tutti quanti hanno dei profili, quasi tutti, anzi figuratevi, una delle poche cose, cioè non è vero che il ministero non pensa, ha invitato gli insegnanti di avere delle amicizie sul social network, quindi evidentemente c'è l'attenzione, casomai in modo indiretto, eccetera. Quindi il social network è una tecnologia già assimilata, le nuove tecnologie sono tecnologie ancora da assimilare, che sono state assimilate dai ragazzi, no? Allora, se noi invece immaginiamo un ambiente di apprendimento tutto sul videogioco, ecco, io penso che noi insegnanti saremmo un po' disorientati. Allora, a quel punto si dovrebbe capire, se io mi proponessi di dire insegniamo la Divina Commedia col videogioco, uno sente, no, che stai dicendo? Eppure questa dovrebbe essere la sfida. Voi considerate che i game designer, quelli dei grandi videogiochi, devono avere una forte formazione umanistica. Immaginate come fa a fare la Divina Commedia, livelli, il primo girone, il secondo girone, cambio livello, eccetera. È una tecnica dei videogiochi molto complessa. Allora, prima di dire sì o no, dovremmo capire, allora, se la fine di apprendimento è appunto videogiochi molto complessi, che sono delle vere e proprie opere d'arte, per esempio ci sono delle esperienze molto belle in cui si è insegnato storia con Age of Empire, un videogioco. Vogliamo insegnare la storia con... No, perché è facile insegnare chimica, fisica, matematica con la tecnologia, vabbè, cioè come mi dai il linguaggio di programmazione, fa, ma la sfida è insegniamo con un videogioco l'arte italiana, oppure vorrebbe anche essere la domanda, ma con chi è insegnante? Ecco, questo è il problema. Quindi l'ambiente di apprendimento è, bisognerebbe capire cosa, appunto, che secondo me è uno sforzo di dire quali sono le nuove tecnologie, cioè definirle, sicuramente sono tutte quelle che entrano nella componente esperienziale, ecco, sicuramente questa c'è, cioè, la robotica, no? Esperienziale, videogioco, faccio esperimenti, touch, faccio esperimenti. Però secondo me bisogna calarlo poi di volta in volta. Secondo me la frontiera sarà questi videogiochi complessi in cui c'è una realtà immersiva anche ridimensionata, questa sarà la frontiera. Ma qua stiamo parlando di frontiere, come diceva Vygotsky, che noi dobbiamo muoverci in un confine di sviluppo prossimale, perché se siamo troppo in là facciamo il passo più lungo della gamba, quindi bisogna capire qual è lo sviluppo prossimale nostro. Lo sviluppo prossimale nostro sarà, come diceva, le LIM prossimale, non quello e i tablet, perché la lobby dell'editoria ce l'abbiamo in Italia, ma spero un giorno, però ci sono le case editrici, c'è cioè la Gamo, No, la cara contagia, la casa editrice che ha deciso di solo digitale, la Zanichelli, sì, Zanichelli è molto innovativa.
Un'altra domanda e poi magari...
Sì, no, una osservazione molto breve da parte di chi non fa parte del mondo della scuola, ma insomma è impegnato in modi virtuali in qualche modo per portare azioni e operazioni di cultura. Io vedo che, scusate, le tecnologie ci sono, io vedo poco lavoro da parte di tutta la situazione della scuola e anche del mondo culturale in generale a fare contenuti. Le tecnologie sono lì e pian piano, non per le azioni ministeriali organizzate della scuola, di qualunque diciamo, struttura organizzata, ma per la realtà della rete, cioè per il fatto che lì bisogna andare se si vuole parlare con i giovani, saranno imposte. Non è che qualcuno ha creato, portato avanti Wikipedia, c'è stata imposta e molti di noi non ci credevano, io per di più, in qualche modo oggi è lì, certo. Non se ne può fare a meno, quindi ci sarà imposta, anzi ci viene imposta, dobbiamo portare dei contenuti e io devo dire che le azioni che tendono a portare dei contenuti, che poi è la cosa più difficile, perché dire che io mi metto lì e ricostruisco un altro ambiente virtuale, con il mio laboratorio, con la mia classe e così via, insomma, non è che ci sono ambienti dove puoi andare, li trovi, mettici i contenuti, è questo che manca. Quindi noi ci trasformiamo la problematica in una problematica tecnica, perché gli strumenti esistono, se ne possono scegliere alcuni, altri, social network, Twitter, i mondi virtuali, Second Life, ci trasformiamo questa cosa e ci mettiamo a fare gli editori, diciamo, gli stampatori. È come se a un certo momento ci fossimo messi a fare gli stampatori perché ci servivano i libri in cui c'erano i contenuti. Cioè, sono i contenuti che vanno portati avanti. Da questo è la situazione in Italia è molto, molto difficile. Io lo vedo dall'esterno. Quindi posso avere anche una valutazione sbagliata, ma fatemi dire come si vede la cosa dall'esterno.
Bene, Alfonso Comina.
Ok, sulla cosa dell'apprendimento, ambiente di apprendimento, io l'ambiente di apprendimento lo vedo in una forma evolutiva, in realtà lo vedo non con una sola, diciamo, caratterizzazione o la scelta... per esempio dei giochi, certamente i giochi, la simulazione sono di una importanza fondamentale, no? Per l'effetto che già si sa che hanno nell'educazione. In realtà io vedo più che un ambiente, è come una specie di marco, no? Che deve essere costruito non solo da una persona che può essere un immigrato digitale. È un immigrato digitale che ha una conoscenza che i ragazzi non hanno. Per esempio, io sono professore di innovazione alla università, è una conoscenza che difficilmente un ragazzo avrà, no? Come conoscenza, diciamo, formale. E l'ambiente che ho parlato io sta concepito con quella conoscenza, no? Con la conoscenza del processo, se voi vedete, non è concepito con l'idea del social network, ha un social network dentro come un elemento di comunicazione e come un elemento di creazione di movimenti. Ogni persona che appartiene a un progetto o ogni idea, io credo che può diventare oggi un movimento mondiale. Pertanto si offre una specie di profilo personale che anche il posto di lavoro dove ci sono i miei progetti o progetti che mi piacciono di altri per entrare, per fare collegamenti e così via, no? Però tutta questa conoscenza viene di capire come funzionano i processi di innovazione, ya? Di un'altra parte, io non so programmare, no? Pertanto io ho bisogno di tante altre persone per portarmi avanti. In realtà io penso che noi abbiamo creato una prima versione per poter comunicare l'idea, perché in astratto era molto difficile immaginare, ah, fate questo, no, mettiamo qualche carne al fuoco e cominciamo a parlare adesso sulla base di questa cosa. Adesso di fatto già abbiamo cominciato a, stanno entrando progetti del Brasile, progetti del Bangladesh e abbiamo entrato a un dialogo. Io non mi immagino come questo sarà nel futuro, perché l'idea che ho io è che questo diventi come una specie di enorme library, libreria di applicativi, apps, no? Dove per esempio si c'è una parte di valutazione, però ci sono tanti processi di innovazione differenti. Non è che io posso inventare tutte le possibilità di applicativi per, processi, per valutare processi innovativi, no? Pertanto, se altri contribuiscono, cose che hanno fatto loro, che hanno utilizzato loro, diventa una libreria. Già? E questo è il contenuto, però il contenuto è parte, diciamo, delle testimonianze, è parte degli applicativi, no? Strumenti di piano di sviluppo, strumenti di valutazione, strumenti di caso di studio. Tutto questo può crescere. Che dire degli strumenti di comunicazione, webinars? Tutto questo per me, non, io non posso toccarlo, io contribuisco alla conoscenza, e per questo che per me no, questo dei nativi digitali, migrati digitali, in questo tipo di cose non fa una differenza, no? Semplicemente puoi cominciare con un immigrato digitale che ha una visione, o un ragazzo nativo digitale che ha un'altra visione, anzi ci possiamo trovare nel, nel percorso con le visioni e ampliamo le forze. Questa è la forma che io vedo il futuro di queste cose.
Domande, interventi?
Posso dire una cosa solo, giusto per chiudere?
Come no?
Secondo me il punto molto importante è che bisogna sfruttare tutta questa energia anche per costruire dei contenuti, questo è importantissimo. Quello, la sfida che dicevo prima, no? Casomai i social network, io non sono un grande fan dei social network perché sono
un po'
però per esempio dire la sfida è: si può usare anche la robotica educativa o i videogiochi per insegnare X, non per insegnare la robotica, perché se, cioè, come dire, io ti posso il computer, ora fai il corso sui computer, no, è uno strumento, quindi la sfida è quella, ed è una risposta, come si diceva, che non è che viene dall'università, cioè viene da tutti insieme, questo è chiaro, cioè non è più il vecchio modello, c'è cioè il laboratorio, non so dove, col nome, quello, il nome serve per prendere i finanziamenti dall'industria, poi bisogna lavorare tutti insieme. Questo era, mi sembrava importante sottolineare.
Sì, sì.
Bene, allora, se non ci sono ulteriori interventi, io ringrazio Orazio Miglino e Alfonso Molina, ringrazio tutti voi e ricordo però che fra 20 minuti inizia, ricominciamo a parlare qui perché esattamente delle stesse cose sostanzialmente, perché parleremo della scuola che si rinnova tra hardware e software, e ci sarà il professor Longo che ci parlerà di didattica web e mondi virtuali, e la professoressa Sica che ci parlerà di insegnare ad insegnare con la tecnologia. Quindi ci ritroviamo dopo il caffè di nuovo qui.
Grazie. Devo vedere questo qua. Noi sviluppiamo più che facciamo gli oggetti.
Come vai qua?
Al laboratorio di Roma. Allora questa è una brochure che fino all'anno scorso erano le cose che abbiamo fatto.
Vediamo se facciamo qualche cosa insieme, perché noi portiamo tutto fuori.
No, vabbè, noi comunque vediamo tutta roba fatta con progetti, però cioè noi che altro sviluppiamo gli ambienti. Vari videogiochi, cose, eccetera. Questo qua invece è una listina di un'associazione in cui